Bentornati in un nuovo episodio del podcast.
Ciao ragazzi, io sono Alessandra.
Io sono Francesco di 5 pane e 2 pesci e questo è quel momento della settimana, il lunedì mattina, in cui niente, ci si rimette in macchina e tristemente si va al lavoro, si inizia la durissima settimana.
No, ma io volevo dire una cosa, ma oggi io stamattina sto correndo come una pazza
come
e
una
c'è una
pazza.
Mattinata che adesso c'ho i minuti contati
come
proprio.
Una pazza,
ah, la mia domanda è questa, non so voi se siete smart working o se state correndo per andare al lavoro.
O se siete stupid working.
Ma il problema è questo, ma dove corriamo? Cioè mentre facevo la doccia mi sto facendo questa domanda, ma dove corri? Perché corriamo così tanto? Per andare dove esattamente?
Incomincia a rallentare infatti la voce che stai...
È perché so proprio di corsa, cioè sì. Io proprio sto contando i minuti perché c'è un appuntamento, perché poi devo tornare, non sono sicura neanche di riuscire a cucinare per il pranzo.
Benissimo, allora se qualcuno ci manda magari una pizza a casa noi siamo felici perché il marito è inabile alla cucina,
no,
e la moglie
è vero,
non ci
il
sta.
Marito cucinerà oggi per tutti.
Sicuramente.
Solo il problema è che lui ci fa mangiare verdure e non è che proprio... Vabbè. E quindi allora, mi chiedevo, ma dove stiamo correndo? Cioè, corriamo nel traffico, con tutte queste cose, ma dove andiamo?
Non lo so. Non...
No, ho pensato che forse la quaresima mi poteva aiutare in questa cosa. Cioè, che forse la quaresima mi poteva aiutare un attimo a darmi la calmata, perché poi ho detto le lodi, facciamo le lodi. Sì, mi calmano, però alla fine io sono sovragitata. E non so, mi devo dare una calma. No, allora ho pensato che il mio unico desiderio in realtà... è quello di starmene ferma e calma e godermi la vita. E pensavo a mia nonna, che lei comunque aveva un'azienda da gestire agricola, però non è che correva. Ma
no.
Come facevano?
Beh,
c'ho sta domanda. Non sai rispondere? E tu che hai pensato?
Io ho pensato che questa settimana noi ci siamo ritagliati un momento e siamo andati nel bosco. Siamo andati nel bosco e avevo caricato il pulmino di mobili, perché c'è una piccola casetta del bosco che era dell'altra nonna, e ho detto, ma là ci mettiamo una credenza, facciamo questo, facciamo quest'altro, e praticamente incomincio a scaricare il furgone, proprio tutta sta roba, eccetera. Poi a un certo punto dico, ma sai che c'è? Ma io mo mi sbrago un attimo sul prato. E quindi siamo passati quei 10 minuti,
mamma,
seduti,
indimenticabili,
seduti sul prato a guardare il niente, a non dire niente. È stato semplicemente un godere bellissimo.
Allora, io vorrei fare questo, cioè vorrei vivere così, ma non ci riesco. Cioè, io non so come si fa a conciliare i miliardi di cose da fare, non so come si dice, con godersi la vita, cioè lasciarsi volere bene. Proprio noi lì siamo arrivati, c'era una bellezza così incredibile di quel sole, del bosco.
Ma se vuoi parlare di queste cose, qua c'è un esperto, c'hai...
Chi sarebbe esperto, scusa?
Sono io esperto.
E cioè...
io ho passato anni a tagliare. Cioè, io capisco quello che dici e sono sicuro di non riuscire a farlo veramente come vorrei, però io questa sensazione ce l'avevo fortissima quando stavo a Freiburg e facevo il professore di fisica. C'avevo il mio gruppo di ricerca, c'avevo i miei meeting, i miei paper, i miei articoli.
Le tue scene di lavoro
con
i pezzi grossi.
Ah, pensavo qualche donna.
Tutti i mesi
queste
scene di lavoro.
Strafiga, non detto. Tutti.
Ma che erano non c'erano strafighe.
No, se ci sta una scienziata fisica, con tutto il rispetto per tutte le scienziate fisiche, nel 99% dei casi non è guardabile, scusate.
No, quelle carine stanno a psicologia e a farmacia.
Scienze infermeristiche.
Cioè, scienze d'educazione, perché sono tutte
femmine.
Se c'è
qualche
quindi...
ragazzo maschio che sta decidendo cosa deve fare l'anno prossimo, diciamo, oppure sta decidendo di cambiare facoltà, scienze infermieristiche, scienze d'educazione sono luoghi, farmacia sono fantastici, luoghi meravigliosi. Allora, detto questo, io stavo lì e arrivato questo momento dell'anno, che è proprio quello di Bambi, no? Oh, fringuello di primavera,
ti prego però non cantare durante il podcast, perché le persone gli piaceva il podcast.
Vuoi fare incidenti con la macchina.
Ecco, non rovinare questa cosa bella.
Ci sta proprio un'esplosione di sole, di gioia, di uccellini. Oggi, stamattina sono uscito con Rebecca, uccellini, cioè era proprio eccitatissima.
Cippi cippi.
Cippi cippi, cioè è proprio... la vita che rinasce. E io stavo lì nel mio loculetto a scrivere email. Cioè, era una cosa orrenda, era una sensazione bruttissima, anche perché pensavo che un pezzo della vita mia se ne stava andando via, perché le mie figlie piccoline stavano giocando al parco, oppure Samuele quando era piccolo.
Mamma, che angoscia! Cioè, il giorno dopo che mi ero tenuta i bambini da sola, che mi ero divertita comunque al parco con loro, però è pure pesante, mi ero goduta Freiburg, eccetera, eccetera, alla fine tornava mio marito arrabbiato nero.
Era arrabbiato perché...
era stato in ufficio, dico, ma lava di maccia!
Ero arrabbiato perché il concetto è questo. Allora, io Alessandra, ma mo parlo per me, basta, cioè io sono un ciuccio da lavoro, come si dice, cioè io mi metto lì a testa bassa, tiro veramente l'aratro a mani nude 24 ore al giorno, però quindi non è questione di essere sfaticati, di non voler lavorare, non è questo il punto è il come, il punto è dove stai, no? Come stai impiegando le tue energie. Perché per me era folle questa cosa qua, dico, non può essere che un pezzo, uno dei più belli della mia vita, sta là e io sto qua a rispondere a delle email che obiettivamente, oggettivamente, non hanno valore. Lo devi fare perché sono email di lavoro, lo devi fare perché fai parte di un circuito, fai parte di un ingranaggio e quindi devi rispondere e devi essere presente perché ti chiedono la tua presenza. Però è un chiedere continuo, un chiedere, un chiedere, un chiedere che però non ha valore, soprattutto per te. E allora là per me è iniziato un cammino che ormai so 10 anni almeno che porta avanti, di tagliare. Io mi sono reso conto che per me l'unico modo di, diciamo così, non correre, l'unico modo di imparare a godere del quotidiano, delle cose che la vita mi presenta davanti, è tagliare, è dire no, e dire no in maniera costante, permanente, permicitante.
Sì, va bene, nel tuo caso perché veramente tu entri facilmente nel lavorare troppo in generale, cioè all'università 5 pane e 2 pesci, matrimoni, cioè anche
no,
il
ma
fatto...
è per tutti, il meccanismo del dire no vale per tutti,
vale per tutti.
Anche
per me.
Vale anche per te, perché quando ti fai risucchiare da tutta quella...
Come stamattina, cioè noi sono le 9 di mattina, per me è già cominciata la seconda fase della giornata. Cioè, già abbiamo fatto questo. Io ho fatto la lavatrice, cioè,
non,
per dire.
Non si può fare sta cosa che è, però saper dire no è un meccanismo che si impara. Non è... perché nel dire no devi sapere... Cioè, il fatto è che il dire no è per dire sì.
Infatti, il dire no è per dire sì a qualcosa che ti fa bene, che tu sai che ti fa bene, però... fa tanta paura, perché ogni volta che tu dici no, comunque dici no a una cosa che è una certezza, cioè tutti ti dicono che rispondere a tutte le email è fondamentale, se no non fai il tuo lavoro, c'è quasi quel senso di colpa,
sì,
che tu sei inadempiente,
sì,
oppure
sì.
Quella cosa maniacale che se non lo fai perfetto, non ha, per esempio tu c'è questa cosa che se non lo fai perfetta una cosa non vale niente, quindi maniacale e rompe.
Una oversimplificazione della cosa, però vabbè.
Rompe. Qui non c'è santità, qui c'è martirio. E quindi rompi. Ognuno di noi c'ha delle cose che vengono dall'esterno, ma anche delle cose interne che dobbiamo fare per forza in un certo modo, se no non vanno bene.
Direi che sono soprattutto delle cose interne, perché io conosco tanta gente che, sebbene deve rispondere alle mail, fare questo e fare questo, se ne fotte alla grande,
ecco.
E sta benissimo.
Il punto è che dire di no e tagliare fa tanta paura. Uno, perché intorno a te tutti si comportano in un certo modo e questa cosa spaventa, che tu cioè decidere di comportarti in maniera diversa comunque è difficile, cioè non è una cosa semplice.
Il tagliare, già nel senso, io vado a te e dico, ma tagliare com'è? È una cosa buona o una cosa... cioè fa paura?
Fa paura,
cioè, ecco, mangiarti il gelato è sicuramente una cosa bella, no? Però tagliare invece è una cosa che...
Beh, insomma, anche il gelato, se ti offrono quella alla menta, come in Francia,
mamma
che si mangia
mia,
solo
ma
la menta,
come si
la
fa
vaniglia,
a mangiare il gelato alla menta?
Insomma, anche quella è una sofferenza, cioè,
mia.
Anche solo vederli ti fa male il cuore.
Mente e cioccolato, mamma, che cosa proprio...
E l'after eight.
Mi viene proprio da vomitare.
No, ma detto questo, fa anche paura chi sta... cioè, a me fai paura quando tu tagli e tu dici, no, basta, questa cosa ho capito che non mi fa bene. Tipo quando hai detto ai matrimoni, basta, non lo voglio più fare, perché, cioè, l'abbiamo detto quando stavi ormai male, che vomitavi a ogni viaggio per la stanchezza.
Esageriamo, cioè, sembra, cioè, che era proprio...
Come è andato il viaggio? Sono arrivato dalla stanchezza, vomitavo, ancora dovevo andare a fare il matrimonio, cioè, ancora dovevo lavorare, c'era solo partito. Vabbè, eravamo arrivati a questo livello.
Non è una questione di stanchezza, era una questione di... Perché tanta gente va a fare le foto ai matrimoni, non è quello.
No, perché non facevi solo quello.
Era quello che
cioè,
capito.
Non era fare le foto ai matrimoni il problema, il problema è che volevi fare 5 pane e 2 pesci in un certo modo, il padre in un certo modo, il marito in un certo modo, essere presente in un certo modo, fare i matrimoni, cioè
in
era...
In un certo modo,
fare l'associazione, era una cosa che non so come abbiamo fatto.
Era diventata una cosa insostenibile, infatti no, io questo qua voglio dire, tagliare è un processo doloroso perché fa male, però è la radice poi di fare delle scelte buone. Ecco, l'unica cosa che io posso dire che mi ha aiutato è stato quello di... perché uno può tagliare a caso.
Questo è il rischio.
Tagliare a caso...
Taglio tutto, basta. A un certo punto uno si esaspera, manda tutto a quel paese e rovina tutto.
No, tagliare a caso sicuramente non è una cosa buona. Perché per tagliare devi avere una direzione. Cioè, per decidere dove tagliare devi avere una direzione. Quando il potatore arriva e deve potare le olive, sa quello che vuole. Sa che vuole, oppure la vigna, questi giorni mio suocero sta potando la vigna, sa cosa vuole. Vuole i ceppi buoni che si robustiscono, quelli che hanno dato già frutto abbondantemente devono essere tagliati perché ormai non vanno più avanti. Tra l'altro questa cosa qua è evangelico! Eh sì, perché dice
come l'hai detto, sembrava Super Saiyan. Comunque evangelico.
Che?
Evangelico, sembrava Super Saiyan.
Chi è Super Saiyan?
Vabbè, lascia sta, sei troppo vecchio.
Allora, il Vangelo dice, infatti, Gesù dice il tralcio che non porta frutto viene tagliato, il tralcio che porta frutto viene potato perché porti più frutto.
Però è cattivo Gesù che taglia.
È un taglio che deve essere fatto nella nostra vita sempre. Bisogna avere la coscienza, più che la coscienza, bisogna avere le palle di guardare la tua vita e vedere che alcune cose non portano frutto. Ci hai provato, hai rintignuto, ci hai messo le tue risorse, non porta frutto, devi tagliare. E ciò che porta frutto, ed è qua la cosa più paradossale, devi ancora tagliare perché porti più frutto. Cioè in una direzione che hai preso buona, bella per la tua vita, ci sono tante ramificazioni che disperdono. E così che la devi ancora tagliare. È un processo che continua sempre, però questo processo serve per... arrivare all'obiettivo.
Però dai, dillo la verità, che Gesù però è cattivo che taglia, perché dobbiamo rimanere tutti, dobbiamo avere tutto perché siamo buoni e non possiamo dire di no al gruppo in parrocchia, non si può, è cattivo Gesù che dice di tagliare, è cattivo.
Mi dissocio, ragazzi, mi dissocio, io non posso dire queste cose, sono un buonista, tutti lo sanno.
Perché noi dobbiamo fare tutto per tutti e ci dobbiamo uccidere, perché allora, sennò non siamo bravi cristiani.
Allora ragazzi, prendete carta e penna, che qua ci... no, state guidando, guidate, mani sul volante e ricordatevi questo libro che adesso vi consiglio.
Adesso faccio, cioè ogni podcast diciamo, ogni puntata mandiamo un libro, però sì, perché magari sono già 2 settimane e gli altri 2 li hanno già letti.
Dritto al sodo.
Sì, l'abbiamo già
detto, però lo diciamo in maniera più intensa. Dritto al sodo parla di tante cose importanti.
Come si chiama l'autore?
Perché
tu l'hai letto in inglese?
Metto il link nella descrizione del podcast.
Tu l'hai letto in inglese, che era più bello, che si chiama?
Essentialism. Allora,
dritta al sodo, vabbè, non è proprio...
Vabbè, no, sono le solite traduzioni italiane che non valgono niente.
Sì, anche la copertina è brutta, quell'inglese è figo.
Vabbè, comunque, il punto è questo, che come proprio parola, come era che si dice, origine della parola, come si dice... ragazze che studiate lettere, aiutatemi, qua ci sta un povero disgraziato che ha studiato fisica a suon di formule, ma le parole in italiano gli sfuggono, sono sfuggenti. Allora, l'origine della parola priorità è femminile singolare.
Non è plurale.
La priorità. Poi, dopo, nelle nostre manie di grandezza, di follie, di correre a destra e a sinistra, sono diventate le priorità. Ma non è vero, non esiste, non doveva esistere così. La parola è singolare perché dona un concetto molto fondamentale, cioè che ci sta una sola cosa da fare e le tue energie devono andare lì.
Io volevo dire una cosa e penso che per Gesù sia stato così, cioè la Quaresima a me mi insegna questo, che il punto non è uscirsene bravi ragazzi e accontentare tutti quanti, i discepoli.
Mamma, io li posso dire una cosa? Politica lì corretta?
No, non la di.
Io i bravi ragazzi li odio, cioè quelli che stanno con la camicia tutti belli precisi in profumo, io vi odio, scusate, lo dico, dopo mi vado a confessare, però lo odio perché è una cosa che non c'ha proprio senso. Vai!
Ecco, ma vabbè, anche se c'è la camicia, il punto se c'è la sostanza, cioè se è figo poi o no.
Ah, questa è la sostanza, certo.
No, andiamo per avanti. Me sì. No, stavo dicendo che Gesù poteva...
Anche le brave ragazze le odio, eh?
Gesù poteva... Pensa, ci sono delle ragazze che odio, cioè non l'avrei mai detto. Allora, penso che Gesù pure poteva
Io
fare...
Io sono un femminista.
Il buonista... E dire piacere ai farisei, agli ebrei, ai discepoli, ai poveracci, cioè perché non piacere a tutti, scusate, che è quello che cerchiamo di fare noi tutti i giorni, no? Nella nostra vita. Beh, irao molto, molto poco, però perché non piacere a tutti, dico io? E io penso che Gesù invece aveva la priorità, che era dare la vita, cioè dirci quanto ci vuole bene. E questa priorità però l'ha portato in croce, altro che tagliare, cioè ha tagliato veramente con tutti, cioè pure i discepoli gli hanno detto no, non lo conosco, chi è qua? No.
Ma che sarà
pazzo?
Amico tuo, ma...
infatti.
Di sicuro è un amico mio.
Però è guardare a un obiettivo più grande, cioè non è che tagliare e quindi morire, che fa tanta paura e fa tanto male, però non è fino a se stesso, ma per una cosa molto più grande,
no,
cioè veramente più grande. E secondo me la Quaresima, mo parliamo sempre di Quaresima, però è quello che viviamo, appena una volta che viviamo un tempo, noi non li viviamo mai, siamo tremendi, però appena una volta,
perché corriamo sempre, parliamone.
Vabbè, quindi io penso che è questo quello che noi dobbiamo imitare, cioè guardare un obiettivo. Cioè, e quindi la domanda del secolo di questo post è qual è la tua priorità? Cioè qual è il tuo obiettivo e perché stiamo a correre tutta la giornata? Cioè la faccio a me questa domanda, però visto come la faccio io e la condivido con voi.
Ma secondo te è facile avere questo obiettivo oppure già avere un obiettivo chiaro è già una cosa difficile?
No, già avere un obiettivo è difficile perché è chiaro che tutti desideriamo il bene e vogliamo fare il bene, però bisogna capire cos'è bene e cos'è meglio innanzitutto. Cioè passare dal bene al meglio, come dice sempre mio marito, e poi capire veramente cosa mi fa bene, perché andare a messa è bene o male? Bene, cioè chi è che direbbe andare oggi a messa è male? Non esiste. Ma se mio figlio mi ferma perché deve fare le tabelline e non si riesce a imparare perché quella dell'8 è difficile oggettivamente, dai, quella dell'8 non la sa nessuno.
È tosta quell'8.
È tosta. Allora, io lo mollo per andare a messa. Sì, va bene, ci sta che io mi prendo del tempo per me, che vado a messa, eccetera, eccetera, però forse il mio posto era imparare la tabellina dell'8, magari me la imparavo pure io.
Ecco, già questo per
già esempio. Facevamo due cose buone.
Assolutamente.
No, quindi, cioè, è bene o è male lasciare i figli per andare a messa? Sicuramente è bene andare a messa, mi fa bene e poi fa bene anche ai miei figli, che io sto meglio. Però che mi sono ricaricata di preghiera, però certe volte forse mio figlio... Penso che era meglio, diceva, potrebbe dire, ma...
Fosse meglio,
come dicono i vecchietti qua, fosse meglio, sarebbe meglio che... mi farebbe piacere che mamma...
fosse stata.
avesse stato con me ecco. Più tempo a imparare la tabellina dell'8.
Vabbè,
si tratta poi di imparare le poesie in
vedo
inglese,
in fondo alla sala quella ragazza che studia lettere che sta defibrillatela, cioè una ragazza laggiù in fondo che studia lettere che sta crepando, sta cominciando a schiumare.
Stai facendo finta di essere a un corso.
Sì.
Vabbè, anche il mio libro, dai, chi ha letto il mio libro è pieno di ste...
Mamma mia, io ogni volta che apro quel libro dico... Lo scanto proprio, cioè...
Una mi ha scritto, beh, si vede che sei una principiante perché il livello letterario così è molto basso. Sì, È così, infatti
non aspiravamo avevo solo a scrivere un romanzo.
No, avevo soltanto un messaggio da comunicare, però a livello proprio linguistico sto proprio terra terra. In più, i 10 migliori anni della mia vita in cui potevo parlare italiano ero all'estero, e quindi proprio manca, sì, proprio niente, vocabolario, manca proprio, mi sono proprio perso l'allenamento di parlare.
Basi,
poi sono tornata
basi.
In Italia, vivo al paese e quindi parlo dialetto.
Fosse buono,
quindi che vogliamo pretendere?
Ora che hai detto queste cose, l'obiettivo quindi come te lo snoccioli, come te lo tiri fuori? Perché forse, allora, questa cosa qua parte da un grido di dolore da parte di tutto il popolo, compresi noi, perché sì, voi scrivete i messaggi ma noi li leggiamo, cioè è questo, cioè, quindi il grido di dolore è condiviso. Classica situazione della ragazza single: ma io ho capito che la mia vocazione è il matrimonio per i figli, solo che non sono manco fidanzata. Io quando leggo...
Tocchi un tasto molto delicato e doloroso.
È un tasto molto doloroso, però ogni volta che leggo questa cosa io penso sempre questo, dico: ma tu come hai fatto a capire che quella era la tua strada? Cioè, io quello che voglio dire è questo: a me non voglio parlare dello specifico di questo problema qui, però tante volte ascoltiamo situazioni in cui l'obiettivo non ha attinenza con la realtà.
No, l'obiettivo è un desiderio.
Sì, no, però no, secondo me è diverso. Cioè, una cosa è l'obiettivo e una cosa è il desiderio. Cioè, mi spiego. Io non posso avere come obiettivo fare l'astronauta, che è un desiderio, che non mi fanno manco il brevetto di volo per gli aerei supersonici perché ho le capsule dentro alla bocca. Cioè, non è realistico.
Eh no, a te non te l'hanno fatto perché c'era il portatore di anemia mediterranea. Ricordi quando ho chiamato a Parigi facendo finta che la tua segretaria
non importa.
Partecipare a una spedizione sulla Luna. Mio marito l'ha fatto veramente, ve lo giuro.
Scienziato.
Io ho chiamato per informazioni... E mi hanno detto: noi alla moglie non diamo. Lei chi è? La moglie? Non possiamo, sai, per la privacy. Allora, messo giù, ritelefonato, sono la segretaria del dottor Rao. Ah, sì, certo, cosa.
Ma allora, se siete dei coglioni, allora dobbiamo dirlo. Allora, amministrativi, abbiate un po' di pudore per voi stessi. Allora,
tu sulla Luna non ci puoi andare perché alla NASA non ti hanno preso, perché...
L'ESA era.
All'ESA, perché sei portatore sano di anemia mediterranea.
Quindi,
il
fatto che io voglio fare l'astronauta non è attinente con la realtà, ok? Punto, non si può fare, non è attinente con la realtà. E ci sono alcuni, ci diamo a volte alcuni obiettivi che non sono attinenti con la realtà. Là ci devono essere 450.000 campanelli d'allarme. Cioè, voglio dire che il desiderio è sposarsi per i figli, benissimo. Allora l'obiettivo oggi potrebbe essere quello di, non so, avere il ragazzo, oppure semplicemente curare la tua autostima. Perché se tu, dopo tanti anni che hai avuto storie, sono state fallimentari, non è colpa dei ragazzi che hai incontrato, non è colpa di quello, bensì è colpa del meccanismo che si innesca ogni volta che entri
a trovare sempre i stessi,
esatto,
ragazzi.
Esatto, quindi devi fare la domanda: che cosa innesca questo meccanismo? Che cosa... Questo, scusa, lo devo dire, quella de Jekyll, dello psicologo. E quindi... Lui è vado psicologo, no? E quindi mi succede questo, io entro sempre in queste storie in cui lui è così e poi mi lascia e poi... Dottor, che c'ho, dottor? Si strunzo, ecco.
Vabbè, la maggior parte dei casi non è
ok, questo. Era una battuta cattiva, scusate, chiedo venia. Però quel si strunzo vuol dire una cosa molto semplice, vuol dire che c'è un meccanismo che si innesca che non è colpa tua.
Cioè, no, assolutamente no.
Assolutamente non è colpa tua, però è un meccanismo che deve essere disinnescato. Quindi, quando ci diamo degli obiettivi, chiuso questo discorso, però quando ci diamo in generale degli obiettivi... perché vogliamo mettere al centro la priorità, deve essere una priorità che è attinente con la realtà.
Vabbè, la priorità può essere trovarmi il ragazzo.
No, va bene, d'accordo, la priorità può essere costruire una bella storia d'amore, e quindi poi dalla priorità, e questo volevo dire, sta cosa importante, dalla priorità, chissà quanta gente gli staremo sul cazzo adesso che abbiamo detto queste cose.
Beh sì, perché hai toccato un tasto troppo delicato.
Sono un cafone.
Sei un cafone,
va
sì.
Bene. però ho detto la verità, rosicate, però ho detto la verità. Allora, la priorità dopo si declina con la priorità si declina con dei sotto, non sotto obiettivi, come si dice? Cioè, perché tu hai un obiettivo, una cosa chiara, la priorità, però chiamarlo la priorità, chiamarlo obiettivo, secondo me confonde, perché in realtà c'è una cosa centrale, unica, e poi ci sono sotto degli piccoli tappi intermedi, obiettivi piccoli, che ti aiutano ad arrivare a quella priorità. E la cosa buona di avere questa struttura a piramide è questo, che ogni volta che ti trovi di fronte a una scelta della vita, se tu guardi quella scelta con gli occhi della priorità e dei sotto-obiettivi che ti sei dato per raggiungere quella priorità, è semplicissimo capire e dare la risposta a un'email che ti arriva, a una richiesta che ti arriva, a un tempo che ti viene chiesto, perché...
Esempio pratico.
Vai.
La mia priorità è trovare il ragazzo, perché quello che c'ho evidentemente...
Non va bene, parla di me.
È offensivo. Allora, c'ho davanti a me la proposta di iscrivermi a un corso di Zumba.
Ok.
Che faccio? Se la mia priorità è trovare il ragazzo, che fa? Mi iscrivo o non mi iscrivo?
Dipende. A Zumba. Dipende quanti ragazzi ci stanno.
Ci vado, se sono tutte donne.
Se sono tutte donne, a Zumba non ci vai.
Non ci vado.
Cioè, no, oppure ci puoi...
E mi iscrivo a un corso di arrampicata sul ghiaccio, perché là sono tutti maschi.
Sono tutti maschi. Però...
Ragazzi, l'arrampicata su tutti i maschi.
Ma mo le palestre sono tutte chiuse, è un casino.
Ho capito, però non lo so, e mo è difficile. Però un caffè si può prendere con le persone.
Porta un panino al muratore, iniziamo questa nuova campagna.
Porta un panino al muratore, è stata già fatta e funziona.
Funziona, ecco.
Ci sarà qualche muratore vicino a casa vostra che sta ristrutturando qualcosa, sta tirando su un palazzo, andate nelle periferie delle vostre città e offrite un panino e così date un'occhiata.
Una bottiglia d'acqua. Allora, ecco, però non è detto, cioè anche lì, no, parlando di Zumba, no, mi fa pensare, cioè se tu dici no, io voglio andare a Zumba perché voglio costruire un'autostima più forte,
perché mi diverto e quando sono metto in circolo un'atmosfera positiva,
poi posso andare a offrire il panino e sono carica.
E sono carica e non ci vado con l'aspettativa a mille.
Ecco.
Con chiunque incontro, questo sarà l'uomo della mia vita.
Esatto.
Ma sono scialla perché sono stata con le amiche e mi sono
divertita. Questo è il concetto fondamentale, che la stessa cosa, a meno che non sia una cosa oggettivamente negativa, tipo drogarsi, farsi di eroina, questa è una cosa oggettivamente negativa. Quindi queste qua, le cose oggettivamente negative le leviamo.
Dovresti dire qua in piazza perché c'è tanta gente che non lo sa.
Però invece ci sono tante cose positive, per esempio per dire, andare a Zumba che potrebbe essere visto come una cosa che non va bene perché non c'è ragazzi, oppure una cosa che va bene perché mi carica di autostima e poi posso affrontare il resto della mia vita con una nuova energia. Però il punto è avere questa visione della tua vita con una priorità ben definita e che sia realistica. Se sei arrivato fino a questo punto del podcast, chiedo ufficialmente perdono se sono stato offensivo.
No!
Però dai, ci voleva che qualcuno te lo diceva pure in maniera offensiva, non va arrabbiare. Insultateci su Instagram o dovete parlare
a te. No, perché li leggo io. Insultatelo sulla sua pagina personale.
Che non ce l'ho. Però l'ho fatto per... L'ho fatto perché ti voglio bene.
Per essere più cattivo possibile.
No, l'ho fatto per essere sincero.
Comunque ragazzi, sono felice che questo podcast, questa puntata è finita, ma soprattutto...
Come sei felice?
No, aspetta, sono felice. No, non era perché è finita, ma soprattutto perché prima di iniziare, per la prima volta, abbiamo detto dai, guardiamo tutti gli argomenti che ci hanno scritto. Di cosa vorremmo parlare oggi? Tutti i vostri suggerimenti. E quindi abbiamo cominciato a parlare e non ne abbiamo trattato nessuno.
Non ne abbiamo trattato neanche uno.
Cioè, ne avevamo forse 40, 50 argomenti. Siamo riusciti a trattare una
torneremo a parlare di quegli argomenti.
Ottimo.
Adesso vi ricordo che sabato scorso è uscito un nuovo mega episodio del video su YouTube su lasciarsi amare e trovare la propria vocazione, quindi vattelo a vedere. E martedì torniamo con la live su Instagram per rispondere un po' alle domande del videos.
Ciao ragazzi, buona settimana.
Continuiamo con la challenge delle lodi per tutta la Quaresima, che ci quella è una bella botta di carica e di unione con Gesù.
Vamo, io scappo, ciao.
Ciao ragazzi, ciao.